Terzo Anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar. Traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
I tre ragazzi di Via Pal, Boca, Konakos e Nemeshek, si misero a veder di raccapezzarsi in quell'antro tenebroso del rudere. Si avvertiva un che di umido e di tanfo, proprio come se si trovassero nel sotterraneo di un castello vero. Procedevano a tastoni e a un tratto Boca si fermò perché aveva inciampato in qualche cosa. Si chinò e raccolse un oggetto. Gli altri due gli furono subito più accanto e, nonostante il buio al quale d'altronde gli occhi s'erano un po' abituati, videro che si trattava di una specie di scure di cui pelli rosse si servono in guerra, stando almeno a quanto si legge nei romanzi d'avventure. La scure era di legno ricoperto di stagnola. Nell'ombra luceva quasi sinistramente. «Appartiene al nemico», disse con un certo rispetto Nemeshek. «È un'arma delle camicie rosse». «Precisamente», assentì Boca, «e di queste armi ce ne saranno ancora». Frugarono un po' qua e un po' là, e in un angolo rinvennero altre sette scuri. Ne dedussero che le camicie rosse dovevano essere otto e che l'antro era il loro arsenale segreto. Il primo pensiero di Konakos fu di portar via come bottino di guerra tutte le otto scuri, e fece l'analoga proposta, ma Boca non l'approvò. «Niente affatto», disse. «Sarebbe un furto bello e buono». Konakos sentì vergogna d'aver ventilato un progetto simile. «E adesso, cuoricino mio, non sai più che cosa dire?» ironizzò Nemeshek, che aveva ripreso coraggio. Boca gli diede una leggera gomitata per farlo tacere. «Non perdiamo tempo», avvertì contemporaneamente. «Usciamo e andiamo sulla collinetta. Non vorrei arrivare all'isola quando non c'è più nessuno». Questa ardita proposta di Boca ridestò in pieno l'impulso dell'avventura. Gettarono le armi a casaccio perché si potesse capire che c'era stato qualcuno. Poi uscirono dalla fenditura stessa da cui erano entrati e risalirono lungo l'altura. Da lì la vista spaziava lontana. Tutte e tre guardarono nella direzione voluta. Boca cavò di tasca un pacchettino e dalla carta di giornale che l'avvolgeva trasse un minuscolo binocolo di madreperla. «È il binocolo da teatro della sorella di Cele», spiegò mentre se l'accostava agli occhi. Tuttavia, l'isola la si poteva vedere benissimo anche a occhio nudo. Vi baluginava intorno l'acqua del laghetto che serviva alla coltivazione delle piante acquatiche. Le sponde erano coperte da fitti canneti. Tra gli alberi fronzuti e i cespugli di quell'isola tascabile brillava un puntino luminoso. «Sono lì», disse Konakos sommessamente. A Nemeshek doveva dar piacere il fatto di quella luce, perché disse quasi estatico: «Hanno persino una lanterna». Il punto luminoso si muoveva qua e là, ora scomparendo dietro un cespuglio, ora tornando presso la riva. Qualcuno evidentemente portava su e giù la piccola lampada. «Mi pare», disse Boca, che non si sarebbe a nessun costo tolto il binocolo dagli occhi, «mi pare che stanno preparandosi a qualcosa. Forse stanno facendo i loro esercizi serali, oppure...» Si interruppe di colpo. «Che c'è?» chiesero gli altri due con ansia. «Santo Dio!» esclamò Boca, continuando a servirsi del binocolo. «Quello che porta la lanterna è... chi è? Chi è?» «Mi sembra di riconoscerlo. È possibile che sia...» Salì un po' più su per veder meglio. Ma proprio in quell'attimo la luce scomparve dietro un cespuglio. Boca abbassò il cannocchiale. «Sparito», disse con calma. «Ma chi era?» «Non posso dirvelo, perché non l'ho veduto abbastanza bene. È sparito proprio quando lo volevo veder meglio, e finché non sono sicuro non voglio incolpare nessuno». «Uno dei nostri, forse?» «M'è parso», rispose Boca con un velo di tristezza nella voce. «Allora c'è di mezzo un tradimento!» gridò Konakos, scordandosi che bisognava stare zitti. «Silenzio!» Se riusciremo ad avvicinarci, arriveremo a saper tutto. Fino a quel momento bisogna aver pazienza. Ora c'era anche la curiosità a sospingerli. Boca non voleva rivelare a chi somigliasse il ragazzo della lanterna. Tentarono di indovinare, ma il presidente proibì anche questo, osservando che non era lecito formulare sospetti su alcuno. Scesero di corsa dall'altura e continuarono ad avanzare strisciando carponi fra le erbacce. Erano così agitati che non s'accorgevano neppure se mettevano le mani sull'ortiche, sugli spini, sui sassi aguzzi. Proseguivano in fretta e in silenzio, avvicinandosi sempre più alla riva del misterioso laghetto. Quando la raggiunsero, poterono rialzarsi perché le canne e i giuncheti erano tanto alti da nasconderli completamente. Boca, con calma e freddezza, impartì gli ordini. «Da qualche parte ci deve essere una barchetta. Io vado a cercarla a destra, insieme con Nemecek, e tu fai lo stesso, Konakos, girando a sinistra. Chi per prima la trova, si ferma e aspetta». Si avviarono subito in silenzio. Fatti pochi passi, Boca scorse la barchetta fra le canne. «Ora dobbiamo aspettare», disse a Nemecek. Infatti, occorreva attendere che Konakos, ultimato il giro del laghetto, riapparisse dalla parte opposta da cui s'era mosso. Si sedettero sulla sponda e per un po' guardarono il cielo stellato. Poi non badarono che ad ascoltare, con la speranza di udire qualche parola di quelli dell'isola. Nemecek, per voler dar prova di intelligenza, disse: «Ora metto l'orecchio contro il suolo. Che ne dici?»
«Lascia in pace il tuo orecchio», rispose Boca. «È inutile mettere l'orecchio contro terra quando si è in riva a un lago. Semmai si può sentire meglio stando curvi sulla superficie dell'acqua. Ho visto dei pescatori discorrere così, fra loro, da una riva all'altra del Danubio. Di sera l'acqua trasmette la voce molto bene». Si chinarono verso la superficie dell'acqua, ma non riuscirono a cogliere delle parole precise. Dall'isoletta non arrivavano che vaghi sussurrii e rumori indistinti. Ed ecco Konakos di ritorno. «Di barchette non ce n'è neanche mezza», annunciò con malinconia. «Non ti preoccupare, cuoricino mio», lo consolò Nemecek. «L'abbiamo già trovata noi». E si avviarono giù dalla riva.
«Montiamo?» «Non qui», rispose il presidente. «Tiriamo la barca fino a portarla nel punto più lontano rispetto al ponte, che sarebbe come dire agli antipodi, e di lì traverseremo il laghetto. Così per raggiungerci, se ci scoprono, dovranno fare il tratto più lungo, il massimo». Questo accorgimento piacque assai agli altri due, e sapendosi guidati con tanta prudenza e con altrettanto buon senso unito a saggezza, subito si sentirono più coraggiosi. «Chi ha un po' di spago forte?» chiese Boca. Konakos ne aveva. Nelle tasche di Konakos c'era un po' di tutto. Neanche un bazar poteva competere quanto a numero con gli oggetti che si trovavano sempre nelle tasche di Konakos: temperino, spago, palline, maniglietta di ottone, chiodi, chiavi, stracci, taccuino, cacciavite e Dio sa quante altre cose ancora. Dunque tirò fuori la corda che Boca legò subito all'anello a prua della barchetta. Poi, insieme, si misero a rimorchiare il natante, piano piano, con grande prudenza, verso la parte opposta dell'isola, sulla quale tenevano sempre gli occhi fissi. Ma quando, giunti nel punto stabilito, stavano per entrare nella barchetta, sgangherata anziché no, udirono da capo il fischio di prima. Stavolta, però, non si spaventarono. Sapevano ormai che quel fischio era il segnale del cambio delle sentinelle sul ponte, e quindi niente paura. Inoltre, adesso erano invasi dal fervore guerresco. La stessa cosa succede anche agli autentici soldati nelle guerre vere. Finché non incontrano il nemico, ogni cespuglio li impaurisce, ma non appena le prime tre pallottole passano sibilando vicino ai loro orecchi, diventano coraggiosi, si esaltano e dimenticano che vanno incontro alla morte. Primo a montare sulla barchetta fu Boca. Poi toccò a Konakos, ma Nemecek,
un po' anche perché ripreso dalla paura, muoveva stento i piedi sulla riva melmosa. «Vieni, vieni, vecchiettino caro!» lo incoraggiava Konakos. «Vengo, vengo, cuoricino mio!» rispondeva Nemecek, rintuzzando l'ironia con l'ironia. Ma proprio in quell'attimo Nemecek fece uno scivolone. Sgomento, cercò di aggrapparsi ad un giunco sottile, che però non resse. E così cascò nell'acqua tutto d'un colpo. Affondò fino al collo e non osò gridare. Si rizzò subito perché in quel punto il lago era basso. Appariva assai buffo il poveretto, con l'acqua che gli ruscellava giù dal vestito e con ancora in mano il bastoncino di giunco che sembrava una cannuccia da scrivere. Konakos non riuscì a trattenere una risata. «L'hai fatta una bella bevuta, piccolo!» «Non ho bevuto affatto», rispose il biondino, tuttavia in sé ben spaventato. Riuscì, infangato e inzuppato com'era, ad entrare nella barchetta. Tremava tutto. Certo, doveva essere molto pallido. Considerò a mezza voce. «Non pensavo di fare anche un bagno, oggi». Ormai non c'era tempo da perdere. Boca e Konakos afferrarono i remi e staccarono dalla riva il natante, che, appesantito, scivolò via con pigrizia, muovendo l'acqua appena. I remi fendevano lo specchio del laghetto senza rumore, e il silenzio era così grande da far sentire distintamente come il piccolo Nemecek, rannicchiato a prua, battesse i denti. Pochi istanti dopo, la barchetta toccò la sponda dell'isola. I ragazzi scesero svelti svelti, badando in quel primo momento a celarsi dietro i cespugli più folti. «Fin qui le cose sono andate abbastanza bene», disse Boca, il quale ruppe presto il breve indugio e s'avviò cautamente lungo la riva, seguito dai due subordinati. Ma si voltò quasi subito, colto da un pensiero. «Diamine!» disse. «Non possiamo mica lasciare la barca incustodita. Se ce la scoprono, c'è tolta la possibilità di una via di scampo, perché sul ponte ci sono le sentinelle. Tu, Konakos, resta qua, sulla barca. Se qualcuno si accorge della barchetta, fai un fischio dei tuoi, e noi schizziamo qui di corsa e saltiamo dentro. Tu staccherai la barca dalla riva. Meglio prevedere che rimanere col naso in mezzo alla faccia». Konakos tornò lentamente alla barchetta, forse con la segreta speranza di poter fare il più potente dei suoi fischi. Intanto, Boca e Nemecek continuavano ad avanzare nel verso già preso. Quando i ripari dei cespugli erano più alti, si drizzavano e facevano un balzo in avanti. Giunti a un punto più folto, si fermarono, scostarono i rami, spinsero lo sguardo fino al centro dell'isola in una piccola radura, e videro il terribile manipolo delle camicie rosse. Nemecek si sentì battere il cuore. S'accostò anche di più a Boca. «Non aver paura», gli sussurrò questi all'orecchio. Nel mezzo della radura c'era una grande pietra e sopra la pietra una lanterna. Attorno erano raccolti i nemici, tutti in camicia rossa. Ecco i due pastor vicino a Franco Hack. Ed ecco, al fianco del minore del pastor, un tale che però non indossava la camicia rossa. Boca sentì che Nemecek, ormai stretto a stretto a lui, tremava. Prese a sillabare il biondino, che dopo uno sforzo completò. «Vedi, hai visto?» «Ho visto», rispose Boca con tristezza. Con le camicie rosse c'era anche Gereb. Boca non si era sbagliato, guardando col binocolo dall'altura. Proprio Gereb. Proprio lui, quello che andava su e giù con la lanterna. Osservarono con attenzione anche maggiore il gruppetto delle camicie rosse. La lanterna illuminava stranamente le facce scure dei due pastor, come pure le facce degli altri. Gereb stava parlando sottovoce. Doveva dire cose molto interessanti, perché tutti erano protesi verso di lui e lo ascoltavano zitti e raccolti. Nel profondo silenzio della sera, anche i due ragazzi di Via Pal poterono udire le parole di Gereb. «Si può penetrare nel campo da due parti. Dalla via Pal, però, è difficile, perché il regolamento impone a chi entra di sprangare la porta dietro di sé. Oppure dalla via Maria. Il portone della segheria a vapore è sempre spalancato, e di lì, attraverso le cataste di legname, si può arrivare al campo. L'unica difficoltà per l'ingresso dalla via Maria è che ci sono le fortezze sulle cataste.
«Lo so», interruppe Franco Hack con la sua voce cupa che fece rabbrividire i ragazzi di via Pal.
«Infatti, ci sei stato, e puoi saperlo», riprese Gereb. «Nelle fortezze ci sono le vedette che danno l'allarme non appena qualcuno entra nell'una o nell'altra delle corsie delle cataste. Non consiglierei quindi di scegliere la via Maria per irrompere nel Grund».
Dunque, le camicie rosse discutevano un progetto di invasione vera e propria.
Gereb seguitò. «La cosa migliore e più pratica è stabilire il giorno che verrete. In quel giorno entrerò per ultimo nel campo e lascerò aperta la porticina invece di sprangarla».
«Va bene», approvò Franco Hack.
«Accettato. Per nessuna cosa al mondo vorrei occupare il campo in un momento in cui non ci fosse nessuno. Faremo la guerra secondo le buone regole e coi modi dovuti. Se loro riescono a difendere la piazza, non c'è nulla da fare. Se invece non ci riescono, noi la occuperemo e vi pianteremo la nostra bandiera rossa. Sapete benissimo che non facciamo la guerra per sete di dominio».
Uno dei pastor disse: «La facciamo solo per avere un terreno dove si possa giocare a palla. Qui non è possibile, e in via Esterhazy bisogna sempre litigare per il posto. Abbiamo bisogno di un campo di gioco e basta».
Ecco, la guerra era stata decisa per gli stessi motivi per i quali combattono i soldati veri. I russi avevano bisogno del mare e perciò mossero guerra ai giapponesi. Le camicie rosse dell'orto botanico avevano bisogno di un campo da gioco e, poiché non potevano procurarselo in altro modo, intendevano conquistarlo con la forza delle armi.
«Allora è inteso», disse Franco Hack, capo delle camicie rosse. «Tu, come abbiamo risolto, fingerai di dimenticare di chiudere la porticina di via Pal».
«Sì», rispose Gereb. Il piccolo Nemecek aveva ormai il cuore gonfio di dolore. Se ne stava lì, immobile, col suo vestito inzuppato, guardando con gli occhi sbarrati le camicie rosse accoccolate intorno alla lanterna. E tra di loro c'era il traditore. Soffriva a tal punto che quando dalla bocca di Gereb uscì quel sì di conferma al tradimento, non poté trattenere il pianto. Si allacciò al collo di Boca, ripetendo sommessamente fra i singhiozzi: «Signor Presidente, signor Presidente». Boca lo scostò da sé con dolcezza. «Le lacrime non servono a nulla», disse. Ma anche lui sentiva un nodo alla gola. Era una cosa orribile il tradimento che stava commettendo Gereb. Improvvisamente, a un cenno di Franco Hack, le camicie rosse scattarono in piedi.
«Torniamo a casa», disse il capo.
«Avete tutti le vostre armi?»
«Sì», risposero le camicie rosse in coro, sollevando da terra le lunghe lance di legno che avevano in cima una bandierina rossa.
«Avanti», comandò Franco Hack. «Mettete le armi a piramide tra i cespugli». E si avviarono verso l'interno dell'isoletta con Franco Hack alla testa. Anche Gereb andò con loro.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, ilterzoanello@rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.